Buonasera a tutti e a tutte. Questa sera il nostro ospite è Riccardo Fruttolin, è un ricercatore presso l'Università di Perugia in antropologia culturale. Da anni si occupa di fenomeni migratori, di devozione popolare e antropologia urbana. Ultimamente ha iniziato a interessarsi di cerimonie laiche, secolarismo e ateismo organizzato. Questa sera si parlerà di secolarizzazione, che è un termine entrato nel linguaggio giuridico durante le trattative per la pace di Vestfalia del 1648 giuridico, allo scopo di indicare il passaggio di beni e territori dalla Chiesa a possessori civili, e adottato in seguito dal diritto canonico per indicare il ritorno alla vita laica da parte di membri del clero. Nel XIX secolo è passato a indicare il processo di progressiva autonomizzazione delle istituzioni politico-sociali e della vita culturale dal controllo e dall'influenza della religione e della Chiesa. In questa accezione, che fa della secolarizzazione uno dei tratti salienti della modernità, il termine ha perso la sua originaria neutralità e si è caricato di connotazioni valoriali di segno opposto, designando per alcuni un positivo processo di emancipazione e per altri un processo degenerativo di desacralizzazione che apre la strada al nichilismo. A che punto è la situazione attuale? Per rispondere a questa domanda, lascio la parola a Riccardo Fruttolin.
Benissimo, grazie mille. Naturalmente vi ringrazio calorosamente per avermi invitato e per darmi l'opportunità appunto di affrontare questo argomento, questo tema. Allora, Mario ha detto benissimo, il termine secolarizzazione è un termine in realtà polisemico, numerosi significati. Però, nell'ambito delle scienze sociali, tra la seconda metà dell'Ottocento e il Novecento, per secolarizzazione fondamentalmente si è iniziato ad intendere quel processo storico e culturale che tendeva praticamente a togliere importanza, a togliere rilevanza alla visione del mondo strettamente religiosa. Concretamente, attraverso il processo di secolarizzazione, le società erano in qualche misura, in qualche modo, destinate a divenire più laiche, maggiormente disancorate appunto da una visione del mondo che fosse religiosa. Ora, la cosa interessante è che questo processo di secolarizzazione era in qualche modo dato per scontato nell'Ottocento e anche nel Novecento fino agli anni 70 e 80. Ossia, nessuno metteva in dubbio che questo processo stesse realmente avvenendo e che in qualche modo la religione fosse destinata alla irrilevanza. Negli anni Ottanta ci fu un profondo ripensamento di questo paradigma. Gli anni Ottanta rappresentano un po' un punto di svolta. Questo perché? Perché la religione riesce in qualche misura a riconquistarsi un ruolo di rilievo nello spazio pubblico. Sono gli anni in cui anche alcuni studiosi che sostenevano con forza l'irreversibilità di questo processo ebbero un ripensamento. Tra i tanti nomi basta farne uno. Un grande sociologo, Peter Berger, che scrisse proprio dei processi di socializzazione, lui ad un certo punto si pentì e disse che in realtà questo processo non era un processo irreversibile, ma si stava assistendo in qualche modo, ad una desecolarizzazione, proprio a partire dagli anni Ottanta. Tra l'altro, questi sono gli anni in cui emerge una nuova teoria, una teoria che venne proposta da un sociologo che si chiama Stark, Rodney Stark, il quale appunto parlò di mercato del lavoro e disse che in realtà il continente europeo, gli Stati Uniti, il mondo occidentale era molto religioso, che il paradigma della secolarizzazione in qualche misura aveva fallito, non reggeva. praticamente un paradigma che aveva prodotto delle ipotesi che si erano rivelate fallaci. Allora, questa diciamo è la macro cornice. Quello che io vorrei proporre è una discussione innanzitutto sulla prima fase, no? Cioè quello che i primi grandi sociologi, scienziati sociali, antropologi dissero in merito alla secolarizzazione. E poi soffermarmi un po' su questo punto di svolta, su questi anni 80 che furono molto importanti, e il recupero che si ebbe negli anni 90, negli anni 2000, del paradigma della secolarizzazione. Perché alcuni sociologi rividero questo paradigma e cercarono in qualche modo di rilanciarlo, proprio per riuscire in qualche modo a contrastare anche questa crisi che quel paradigma stava vivendo. Allora, come vi dicevo all'inizio, questo processo era dato per scontato da questi studiosi. In realtà quello che si cercava di spiegare, di comprendere, di capire, era il modo in cui questo processo stesse avvenendo, cioè l'esito veniva dato per scontato. Cioè le società europee erano destinate appunto a secolarizzarsi. Però per questi studiosi la cosa interessante, la vera sfida, era riuscire a capire quali erano i meccanismi che avevano appunto messo in moto questo processo. Questo andava in qualche modo colto da questi studiosi. Allora, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, cioè quel periodo in cui questo paradigma in qualche modo assume concretezza, diviene un qualcosa di concreto. Magari alcuni neanche usavano il termine secolarizzazione, però intendevano qualcosa di simile. Tra i primi a descrivere l'ineluttabilità del tramonto delle religioni, ad esempio, ci fu Comte. Comte è rinomato e conosciuto per essere il fondatore della sociologia. Lui, intorno alla metà dell'Ottocento, appunto, fondò questa nuova disciplina, la sociologia. E lui pensava che la sociologia fosse un sapere rigoroso, in grado di scoprire quelle che erano delle leggi che avevano un valore universale. E tra le diverse leggi che lui propose, fu quella, ad esempio, dei tre stadi. Comte era fermamente convinto del fatto che ogni società umana, nel momento in cui nasceva, entrava in uno stadio in cui a dominare era il pensiero teologico, la religione. Poi questo stadio veniva abbandonato a favore di un altro stadio in cui era presente un pensiero soprattutto metafisico. Tuttavia, per Comte, anche questo secondo stadio era destinato a tramontare. Era destinato appunto ad essere, a venire scalzato da un terzo stadio che era quello del pensiero positivo. Comte naturalmente era in buona compagnia. Nella seconda metà dell'Ottocento si affermò una scuola di pensiero che si basava, diciamo, sugli assunti dell'evoluzionismo. Ci furono anche diversi antropologi che proposero teorie simile a quella che venne elaborata da Comte, penso a Fraser, a Taylor. Per questi autori, l'uomo, all'inizio appunto del fenomeno culturale, viveva una sorta di infanzia, doveva attraversare appunto questo stato selvaggio, uno stato selvaggio in cui a dominare era l'animismo, il pensiero magico. Ad un certo punto questo pensiero magico era destinato in qualche modo a tramontare e ad essere sostituito dalla religione. La magia era intesa un po' come una pseudoscienza. La religione, invece, si basava sulla credenza in esseri soprannaturali che dovevano in qualche modo essere interpellati. Anche questa fase per gli evoluzionisti era destinata a tramontare e alla fine si arrivava appunto alla civiltà, al pensiero scientifico. Ora, questi studiosi avevano un'idea ben precisa della storia del genere umano. Cioè, la storia era un po' come il letto di un fiume, no? E ogni popolo, ogni collettività, ogni gruppo sociale era destinato a scorrere lungo questo letto. Cambiava la velocità. Ossia, alcuni popoli erano stati in grado di imprimere un moto sostenuto alle acque di questo fiume e quindi erano arrivati primi alla fase della civiltà. In altri casi invece questo film scorreva più lento, però in qualche modo tutti questi film, tutti questi popoli erano alla fine destinati a sfociare in questo grande mare in cui a dominare era il pensiero razionale. Quindi questa era l'idea in qualche modo dei positivisti, dei primi sociologi, degli evoluzionisti. Loro fondamentalmente pensavano che l'uomo sviluppasse la propria cultura sulla base del proprio intelletto, ponendosi delle domande e cercando di dare una risposta appunto a queste domande. Ora, all'inizio le domande che questi primi uomini, queste prime donne si ponevano erano domande semplici, a cui si dava risposte semplici, e poi col progredire del tempo, in qualche modo i pensieri e la società erano destinati a complessificarsi. Alla fine si arrivava ad un'epoca in cui a dominare era il pensiero razionale. Quindi questi erano gli evoluzionisti, e gli evoluzionisti pensavano che, ad esempio, la magia fosse una sorta di pseudoscienza. Era il tentativo di elaborare un pensiero che scimmiottava quello scientifico e che comunque si reggeva su delle ipotesi, su degli assiomi totalmente fallaci. Quindi questo è il primo tentativo appunto di dare una risposta al perché del processo di secolarizzazione. Noi siamo dotati di un intelletto, questo intelletto lo usiamo e ci vuole del tempo prima che si riesca ad arrivare ad un pensiero completamente razionale. Ci vuole un certo tempo. Questa problematica venne in qualche modo ripresa da Weber. Presumo che alcuni di voi conoscano Weber, il grande sociologo, filosofo. Qui va fatta subito una puntualizzazione. Weber non era un positivista, era uno storico. Quindi non pensava che la sociologia fosse in grado di scoprire delle leggi che potessero avere un valore universale. Tuttavia Weber era interessato a comprendere l'azione sociale. Quali erano quei motivi che ci spingevano a adottare per certi comportamenti piuttosto che per altri? Quali erano i motivi che appunto ci muovevano, ci animavano nelle nostre scelte, nelle nostre azioni? Weber può essere in qualche modo collocato in questa linea di continuità perché comunque anche lui si pone il problema della razionalizzazione. Tuttavia lo fa in un modo più raffinato. Gli evoluzionisti vennero in qualche modo criticati perché le teorie che espressero vennero considerate troppo semplici, teorie che non erano in grado di catturare la complessità dell'essere umano. Weber invece ebbe questo merito, riuscì ad elaborare un pensiero più complesso. Tuttavia anche per lui era possibile rintracciare nella storia un processo di razionalizzazione. Guardate, lo anticipo, questa è una delle grandi spiegazioni, delle tante grandi spiegazioni che viene data al processo di secolarizzazione. Cioè il processo di secolarizzazione coincide in qualche modo con il processo di razionalizzazione, ossia con il processo che ci conduce, ci porta ad acquisire una visione del mondo sempre più razionale. Tuttavia, vi dicevo, Weber era un pensatore più complesso. Perché? Perché lui ad un certo punto sostenne che questo processo di razionalizzazione era già iniziato dentro le grandi religioni storiche. Questo era, diciamo, un elemento innovativo nel pensiero di Marx. Cioè, la razionalizzazione non implicava un totale abbandono delle religioni, ma la razionalizzazione in qualche modo aveva iniziato ad emergere, ad esprimersi già dentro le grandi religioni storiche, soprattutto nel momento in cui ci si doveva confrontare con il problema della teodicea, cioè della presenza del male nel mondo. Tuttavia per Weber questo processo è destinato appunto a proseguire, a concludersi nel protestantesimo. Guardate, per Weber la riforma protestante è un momento fondamentale per riuscire a comprendere l'avvento della modernità. Questo perché? Perché il protestantesimo ha avuto il merito storico di aver annullato tutte le contraddizioni che ancora permanevano dentro il cattolicesimo. Ossia, questo processo di razionalizzazione stava già in qualche modo progredendo, montando, però erano ancora presenti delle aporie, delle contraddizioni. Se prendiamo il caso della visione del mondo cattolica, qual era la contraddizione più importante, principale? Il fatto che da una parte si pensava che Dio fosse onnipotente e onnisciente, dall'altro vi era la dottrina per cui le buone azioni potevano farci guadagnare il paradiso. E questi erano due elementi che si contraddicevano, cioè se Dio era onnisciente, come potevamo condizionarlo con le nostre opere? I protestanti hanno il merito di sciogliere questa contraddizione. In qualche modo portano alla conclusione quel processo di razionalizzazione che era avvenuto dentro le grandi religioni storiche. Come arrivano a sciogliere questa contraddizione? Attraverso il dogma della predestinazione. Dio in qualche modo ci ha già destinati o alla salvezza o alla condanna. Per Weber qui si chiude una fase e questo processo di razionalizzazione, a partire dal Cinquecento, si sgancia dalle visioni del mondo religioso, abbandona la religione e diventa un fenomeno, un processo pienamente secolare. Avanza. E tutte le serie di vita per Weber in qualche modo vengono appunto razionalizzate. Scusate. E questo porta a Weber anche ad esprimere una constatazione abbastanza amara. Lui nei suoi ultimi lavori, siamo negli anni 10 del Novecento, parlerà ad esempio di politeismo dei valori. Cioè il dramma che in quel momento l'Occidente stava vivendo era proprio questo, che non vi erano più dei valori fondativi e condivisi appunto da tutte le genti del continente europeo. Tuttavia Weber è importante proprio perché ha fatto coincidere appunto il processo di secolarizzazione con il processo di razionalizzazione. Per Weber noi siamo secolari perché ci affidiamo al pensiero scientifico e non avvertiamo più il bisogno di un discorso e di un pensiero che sia religioso. Quindi questa era la spiegazione di Weber. Cioè il processo di secolarizzazione aveva avuto luogo perché appunto vi era stato questo processo di razionalizzazione. Questa è una prima grande spiegazione. Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, naturalmente se volete interrompermi, fare già degli interventi, visto che siamo in pochi, fate pure, se sto dicendo delle cose che per voi sono note e risapute, fatemelo presente, così naturalmente vado oltre, ditemi voi. Va bene? Ok. Allora, qual era invece l'altra grande spiegazione del processo di secolarizzazione? Allora, l'altra grande spiegazione la dobbiamo ad un altro grandissimo sociologo, uno dei padri e fondatori della disciplina sociologica. C'era Comte, c'era Weber, però ci fu anche un allievo di Comte. Era un allievo di Comte, Durkheim. Ora, dobbiamo prima dire alcune cose su quella che era la proposta teorica di Durkheim. Abbiamo visto che Weber era interessato allo studio dell'azione sociale, quindi mi rendo conto che lo sto un po' semplificando, ma lo faccio insomma per amor di chiarezza. Per Weber l'origine dei fenomeni sociali andava in qualche modo rintracciata nei comportamenti delle singole persone, dei singoli uomini e delle singole donne. Weber è un po' il padre dell'individualismo metodologico, cioè noi per comprendere la società dobbiamo partire dalle scelte che vengono compiute dai singoli. Queste scelte si aggregano e attraverso questo processo di aggregazione fanno emergere i fenomeni sociali. Durkheim invece opta per un punto di partenza diametralmente opposto. Ad esempio, Durkheim arriverà ad affermare che in realtà l'individuo si percepisce in quanto tale, ossia in quanto individuo, solo se la società gli fornisce gli strumenti per poter compiere questa operazione, per riuscire appunto a pensarsi come individuo. Cioè per Durkheim la società precede l'individuo. Quando parla di società, Durkheim non intende un aggregato di comportamenti individuali, ma intende proprio una coscienza sui generis. Per Durkheim la società è un fatto morale. È un effetto emergente, è un qualcosa che ad un certo punto si impone sui singoli membri di uno specifico gruppo sociale. Questa è la società per Durkheim. Ora, Durkheim arriva a sostenere che in realtà, attraverso la religione, noi non tributiamo un culto ad un Dio, ad un ente soprannaturale. Ma sotto quelle vesti, dietro quel volto divino, si trova la società. La società, appunto, nascendo come un insieme coeso che si deve imporre sui singoli individui, deve essere percepita come un qualcosa di sacro, un qualcosa che deve essere venerato. Quindi Durkheim arriva a sostenere che la religione, o meglio, che il sacro, che a volte si declina nella religione, bisogna stare attenti, non sono la stessa cosa, però il sacro che spesso coincide con la religione è la società. Quindi quando noi veneriamo un dio, veneriamo degli dei, celebriamo i nostri rituali, stiamo celebrando la società. Questo per Durkheim era assolutamente fondamentale. Anche per creare solidarietà. Durkheim, quando parla delle società premoderne, cioè quelle società che hanno anticipato appunto le società moderne, dice che in queste società era presente una solidarietà meccanica, cioè tutti in qualche misura condividevano la stessa visione del mondo e gli stessi valori. Per solidarietà meccanica si intende proprio questa adesione meccanica, automatica a questi valori, che erano riconosciuti da tutti. Naturalmente parliamo di società premoderne. Ora, cosa succede? Mentre per Weber la modernità coincide con il processo di razionalizzazione, per Durkheim la modernità coincide con il processo di differenziazione. Le società premoderne sono un tutto coeso. Ad un certo punto, per dei meccanismi che non so spiegare, questa società inizia in qualche misura a differenziarsi. E ci sono delle sfere che divengono autonome rispetto alla religione. Questo è il processo di differenziazione. Cioè, in qualche modo, la religione è come se questa coscienza collettiva, è come se questa morale che in qualche modo ci dominava, ad un certo punto si restringe. Si restringe per lasciare, diciamo, liberi diversi ambiti d'attività. E questo è il processo di differenziazione funzionale. Però, badate bene, mentre per Weber la religione era destinata a tramontare, per Durkheim invece la dimensione del sacro, che coincideva con quella religiosa quasi sempre, più che altro è destinata a trasformarsi. Cioè Durkheim era fermamente convinto del fatto che qualsiasi gruppo sociale, qualsiasi società doveva avere dei valori di riferimento. È impensabile una società che contempli solo gli interessi dei singoli, una società che sia sprovvista di valori. E quindi Durkheim era interessato proprio a vedere le metamorfosi, a analizzare, a studiare le metamorfosi del sacro. E lui arrivò ad una conclusione che è molto suggestiva. Lui disse che attraverso questo processo di differenziazione, per il quale appunto l'economia si stacca dalla religione, inizia a seguire le proprie, a darsi proprie regole, a seguire le proprie regole. Il diritto fa lo stesso, e così accade a tante sfere, no? La politica in mezzo allo Stato in quanto separato dal discorso religioso e così via, permane comunque perdurante in una forma di culto. Ma l'elemento a cui viene tributato il culto non è più Dio, è l'individuo, la persona, l'individuo, lui parla di proprio individuo. Cioè, per Durkheim, nella società moderna si assiste in qualche modo ad una sacralizzazione dell'individuo. Pensiamo ad esempio ai diritti civili, e non solo. Per Durkheim, le religioni storiche, antiche, vengono in qualche misura soppiantate da un individualismo morale. Scusate, ogni tanto li voglio vedere. Questa è la seconda spiegazione. Quindi il processo di secolarizzazione non coincide con una scomparsa totale delle religioni. Poi, naturalmente, ci sono stati diversi studiosi che hanno arricchito questa ipotesi iniziale di Durkheim. Capite la differenza? Cioè, da una parte Weber sostiene che la religione ad un certo punto non fa più presa, diventa qualcosa di inutile. Weber diceva che lui era sordo in qualche modo alle lusinghe della religione, cioè non riusciva a concedere plausibilità al discorso religioso. Questa è la tesi della razionalizzazione, cioè il sapere scientifico ci rende più secolari, meno religiosi. Durkheim dice una cosa diversa. Con la modernità il sacro si trasforma. La religione cessa di essere un fatto pubblico e ad esempio diventa un fatto che, individuale, che ha a che fare con il singolo. E qui potrei richiamare i lavori di tanti studiosi del Novecento. Un teologo sociologo, Luhmann, ha scritto un libro negli anni 60 intitolato La religione invisibile, che non vuol dire che la religione sparisce, sparisce dallo spazio pubblico. Però si afferma quella che Becker, ad esempio, chiama una religione fai da te. Quindi, come dire, l'ipotesi, la teoria è diversa. La religione non tramonta, ma in qualche modo, si trasforma. Queste sono le due grandi, diciamo, ipotesi che spiegano il processo di secolarizzazione. Però, ripeto, in quegli anni, questo processo veniva dato appunto per scontato. Era destinato in qualche modo a consumarsi, ad arrivare fino alle sue estreme conseguenze. Prima vi anticipavo che negli anni Ottanta le cose un pochettino cambiano, per diversi motivi. Il primo, l'eccezionalità degli Stati Uniti. Il caso degli Stati Uniti ha sempre turbato, diciamo, i sogni di molti sociologi della religione. Mentre in Europa questo processo era ben presente, era visibile, era rintracciabile, gli Stati Uniti, nonostante fossero un paese moderno, razionale, in cui era molto presente il pensiero scientifico, gli Stati Uniti continuavano ad essere una nazione molto religiosa. Quindi, da una parte, vi era questo vulnus, questa eccezionalità che andava in qualche modo compresa, che non rientrava appunto nel paradigma della secolarizzazione. Negli anni Ottanta, anche in Europa, anni 80, anni 90, la religione in qualche modo si riaffaccia. Pensiamo al caso della Polonia, l'importanza che il cattolicesimo ha avuto in Polonia, per riuscire a mantenere un senso di appartenenza nazionale, cioè l'essere polacchi coincideva con l'essere cattolici. O pensiamo negli anni 90 anche al caso degli ex paesi del blocco sovietico. Il caso della Russia è molto interessante. Nel momento in cui crolla il regime sovietico, sembra che in qualche modo le religioni riemergano. E ad un certo punto si afferma questo sociologo della religione, statunitense, penso sia, Rodney Stark, che ad un certo punto dice: guardate, il vero problema non è la domanda di religione che sta scemando, la domanda di religione è sempre stabile, perché in qualche modo abbiamo bisogno di dare delle risposte ultime a delle questioni che noi consideriamo veramente realmente importanti. Abbiamo bisogno di trascendenza. Quindi quello che noi dobbiamo analizzare non è la richiesta di sacro di religione, ma l'offerta di sacro e di religione. E arriva a delle conclusioni che suonano un po' paradossali in quegli anni. Dice che negli Stati Uniti il sentimento religioso continua a essere vivo grazie al pluralismo religioso. Penso che voi tutti conosciate un po' la storia degli Stati Uniti, no? Gli Stati Uniti all'inizio venne popolato proprio da puritani, calvinisti, persone che volevano in qualche modo seguire la propria visione del mondo religiosa senza interferenze da parte dello Stato. E quindi quando si formarono gli Stati Uniti, ci si premurò di distinguere la religione dallo Stato, ma per difendere le religioni. E negli Stati Uniti era presente un fortissimo pluralismo religioso. Cosa che, ad esempio, non era rintracciabile nei paesi europei. Cioè, per Rodney Stark, paradossalmente, in Europa aveva preso piede la secolarizzazione perché le religioni storiche risultavano essere tiepide, stanche, gli stessi sacerdoti, era come se godessero di un reddito dovuto alla loro posizione, diciamo. Non erano incentivati a cercare fedeli, usufruivano appunto di una rendita di posizione. Invece negli Stati Uniti le religioni presenti erano molto aggressive, cercavano proprio di attrarre nuovi fedeli. Non solo, offrivano ciò che i possibili fedeli cercavano, una visione del mondo che fosse forte, totalizzante. Rodney Stark, ad esempio, sostiene che la teologia della liberazione ha fallito, che ha coinvolto soltanto alcune elite, che non è riuscito a far presa nel popolo, diciamo, più minuto. Sostiene che una religione che si apre al pensiero progressista è destinata al fallimento, a perdere fedeli, proprio perché le persone sono in qualche modo spinte a cercare un pensiero forte, una visione del mondo forte a cui aderire. Quindi questa era la visione di Rodney Stark. Quei paesi in cui vi era una religione dominante che aveva acquisito praticamente una situazione di monopolio, erano paesi destinati ad essere proprio travolti dal processo di secolarizzazione. Negli Stati Uniti questo non avveva, perché appunto si incentivava il pluralismo religioso e la ricchezza di offerta religiosa faceva sì che questo sentimento religioso rimanesse vivo, fertile. Allora, questa fu la sfida che Stark lanciò ai suoi colleghi sociologi. E guardate, ci sono alcuni studiosi che affermano che in realtà solo a partire dagli anni Ottanta si afferma un vero e proprio paradigma della secolarizzazione. Perché prima il discorso sulla secolarizzazione era una sorta di senso comune nell'ambito delle scienze sociali. Ripeto, il processo di secolarizzazione veniva dato per scontato. Invece a partire dagli anni Ottanta si cerca di capire se effettivamente questo processo di secolarizzazione stesse in qualche modo procedendo. Allora, questa sfida lanciata da Rodney Stark venne appunto accolta da diversi studiosi, il più eminente sicuramente è Engelhardt, un altro sociologo statunitense, che divenne famoso tra gli anni 70 e gli anni 80, sostenendo, cioè cercando di descrivere quella che era una rivoluzione silenziosa, un cambio dei valori che ispiravano i cittadini dei paesi occidentali. Ingehart sosteneva che negli anni 60-70 si attuò questa rivoluzione silenziosa che ci portò a dare maggiore importanza a quelli che Ingehart definì valori post-materialisti. Secondo Ingehart, prima a dominare erano dei valori materialisti, la sicurezza economica, l'avere un posto stabile. Ad un certo punto, raggiunta l'opulenza, in queste società si affermano dei nuovi valori. Il valore, ad esempio, all'autorealizzazione, all'autodeterminazione. Questo è un punto importante perché poi si lega alla sua discussione riguardante appunto la secolarizzazione. Allora, Ingehart cosa fa? Accoglie appunto la sfida di Starke e mette alla prova le ipotesi che in quel momento erano presenti, quelle due che vi ho illustrato prima, la differenziazione funzionale e il processo di razionalizzazione. E si rende conto che effettivamente queste ipotesi non funzionano molto. Ossia, non è l'avvento del pensiero scientifico che ci rende meno religiosi. O non solo quello, e non è neppure il processo di differenziazione che espunge totalmente la religione dalle società. Quindi quelle due, soprattutto dalle sfere pubbliche, quelle due spiegazioni che erano state appunto proposte dai primi grandi sociologi, in qualche modo risultavano poco convincenti. E lui arrivò ad offrire una terza possibile chiave di lettura, una terza possibile spiegazione. Allora, innanzitutto cerco di capire cosa fosse la religione. E guardate, questa non è una domanda peregrina. Durkheim sì, alla fine, più che altro definisce il sacro, non definisce proprio la religione. Weber ha scritto un'opera notevole, enorme, di sociologia della religione, e inizia quest'opera, no, affermando, beh, sì, dovrei in qualche modo offrire una definizione di religione, però intanto iniziamo a studiare questo fenomeno. Al termine dello studio riuscirò a dare una definizione puntuale di religione. Bene, Weber non ci riuscì. Infatti parlò di religioni storiche, cristianesimo, buddismo, l'induismo, però non arrivò a dare una definizione convincente di cosa si dovesse intendere per religione. E guardate, questo è molto importante perché il conflitto si gioca anche sulla definizione di ciò che noi consideriamo religione. Perché un conto è misurare il grado di religiosità, ad esempio, vedendo il grado di partecipazione ai riti religiosi o cercando di misurare il grado di accordo a certe affermazioni, tipo credo in Dio, penso che Dio intervenga nella storia. Altra cosa è includere nel fenomeno religioso anche l'astrologia, anche in qualche modo di richiamarsi a una dimensione trascendente e soprannaturale. Beh, a seconda di come definisco la religione, poi vado a misurare certe cose piuttosto che altre. È quello che ad esempio fece Rodney Stark, lui dice il sentimento religioso è molto vivo, guardate quante persone leggono appunto l'oroscopo, guardate quante persone. Invece un sociologo che è più attento alle religioni storiche considererebbe appunto queste pratiche cose minuzie, cose minime, che non riguardano il fenomeno religioso. Quindi definire la religione è una bella sfida, e tuttora non esiste proprio una chiara definizione di religione che sia condivisa da tutti gli studiosi. Non esiste. Ora, Ingehart provò a definire ciò che lui intendeva per religione, e fondamentalmente lui si richiamò ad una visione del religioso che può essere accostata a quella che venne elaborata da un grande antropologo del passato, Malinowski. Malinowski, un antropologo che appunto condusse le sue ricerche in Oceania, e ad un certo punto cercò di spiegare la magia, la religione, il perché del pensiero magico. Era un funzionalista, occhio, era un funzionalista, e quindi lui si discostava dalle spiegazioni degli evoluzionisti, no? Di Comte, di Taylor, di Fraser, cercava di capire quale fosse la funzione della magia. E lui arrivò alla conclusione, diede una spiegazione psicologica, arrivò alla conclusione che la magia serviva a rassicurare. Spesso queste persone dovevano intraprendere delle azioni particolarmente rischiose e quindi per in qualche modo rafforzare le proprie motivazioni, per spingersi ad agire, si ricorreva al pensiero magico. Il pensiero magico aveva la funzione di rassicurare. Engelhardt un po' richiama questa teoria. Per lui la religione fondamentalmente serve a gestire l'insicurezza. La religione prende il sopravvento in quelle società dove è facile incorrere in una morte prematura, dove sono presenti malattie, dove l'insicurezza esistenziale è molto avvertita. Quindi per Engelhardt la religione svolgeva soprattutto questa funzione, la funzione di rassicurare, no? Di farci vivere, nonostante la presenza di pericoli, la presenza di rischi, no? Si pensava a Dio, c'è Lui, pensa a tutto Lui, e quindi si procedeva nelle attività quotidiane, nella vita di tutti i giorni. Quindi la funzione della religione era proprio questa. E lui arrivò a formulare un'ipotesi ben chiara. Nelle società in cui questa insicurezza esistenziale è stata gestita, nelle società in cui si percepisce un certo livello di sicurezza, la religione non ha ragion d'essere. E quindi, secondo lui, il processo di secolarizzazione era in qualche modo causato, spinto, proprio da quei processi storici che avevano reso le nostre società più sicure, che erano state in grado di produrre degli assetti istituzionali che garantivano delle tutele ai singoli cittadini. Quindi società in cui è presente un welfare state, società in cui è presente una sanità che funziona, cioè in queste società dove la vita non viene percepita come un qualcosa gravido di minacce, di pericoli, ecco, in queste società si afferma il processo di secolarizzazione. Perché quella che è la funzione della religione viene in qualche modo garantita da altre istituzioni. Cioè la funzione della religione era quella di rassicurare, ora ha, tra virgolette, rassicurarci, la sanità pubblica è appunto uno stato sociale, un welfare state che ci garantisce la pensione e così via. Allora, questa sua ipotesi è molto interessante perché innanzitutto gli consente di sconfessare Rodney Stark e di rilanciare il paradigma della secolarizzazione e di dimostrare che in realtà la secolarizzazione è presente tra di noi, è viva e tuttora opera. Tuttavia, questa ipotesi gli consente anche di gettare luce su un paradosso. È vero, i paesi occidentali sono più secolarizzati. In questi ultimi anni il processo di secolarizzazione ha consumato altra strada, è divenuto addirittura ancora più impetuoso. Eppure viviamo in un mondo che è molto, molto religioso. Questo è il paradosso che Engelhardt cerca di spiegare. E come lo fa? Cercando di capire come funziona una società secolarizzata. Allora, una società secolarizzata è una società in cui sono presenti quei valori post-materialisti di cui vi ho parlato prima, no? L'importanza della propria realizzazione, del realizzarsi, l'importanza dell'autoaffermazione E questo nuovo clima culturale, ad esempio, spinge le donne ad emanciparsi. Nelle società più sicure, dove l'indice di sviluppo umano, questo è il valore che lui prende come riferimento, dove l'indice di sviluppo umano è più alto, le donne sono più emancipate, più libere, possono scegliere il proprio destino. E questo ha delle conseguenze molto concrete. Crollano i tassi di fertilità. È per questo motivo che il processo di secolarizzazione che avviene nei paesi più sviluppati economicamente più sviluppati, è destinato ad essere tallonato da un processo, diciamo, di desecolarizzazione o di riscoperta della religione. Questo perché? Perché sono le persone che vivono in paesi meno sicuri e che quindi sono più religiose, aderire ad un'etica che propone modelli familiari in cui si incentiva la fertilità. Le donne tendono ad avere più figli e quindi c'è sempre questa lotta, da una parte il processo di secolarizzazione che avanza, dall'altra appunto il fatto che le società secolarizzate generano meno figli e invece quelle meno secolarizzate esprimono tassi di natalità più alti. E questo spiega il paradosso. Secolarizzazione sì, però nello stesso tempo un mondo che è più religioso. Rodney Stark, scusate, non Rodney Stark, Inglehart spiega anche, diciamo, l'eccezionalità degli Stati Uniti. E lo spiega soprattutto soffermandosi sul coefficiente di Gini, cioè cercando di capire quelli che sono gli squilibri economici presenti all'interno della società statunitense. Perché il processo di distribuzione non si, scusate, il processo di secolarizzazione non si distribuisce in modo equo all'interno di una società. Coinvolge soprattutto i ceti più abbienti. E quindi lui nota anche questa differenza. Mentre i ceti più abbienti tendono a essere più secolarizzati, i ceti meno abbienti, che conducono delle vite più insicure, lo sono di meno. E quindi anche all'interno della società è possibile, di ogni singola società, anche di quelle secolarizzate, è possibile appunto apprezzare questa dialettica. E questo per Inglehart spiega l'eccezionalità degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono una società economicamente iniqua. Ed è questa iniquità che condanna all'insicurezza esistenziale vaste porzioni della popolazione statunitense. Ed è per questo motivo che la religione negli Stati Uniti è molto presente. Ecco, questo è il rilancio praticamente che è stato proposto da Inglehart. E qui per il momento mi fermo, poi magari possiamo spendere qualche parola sull'Italia. Spero di essere stato chiaro, fatemi domande, rilievi.
Sì, chiarissimo direi. Se mi permetti, vorrei chiederti una cosa. Negli
Sì.
Stati Uniti, oltre alle religioni classiche, c'è una proliferazione enorme di sette composte da poche sette. Quindi, questo discorso dell'arretramento della secolarizzazione non è solo diciamo a favore delle religioni classiche, ma di chiunque abbia la capacità di catturare qualcheduno, forse basandosi anche su una scolarizzazione mediocre, un tasso di cultura personale un po' più basso, e questo spiegherebbe anche perché nelle società economicamente più avanzate la secolarizzazione è più avanti, oppure no? Ti chiedo un po' questa cosa qua.
Allora, prima te l'ho detto, per Inglehart il grado di scolarizzazione non sempre è un buon indicatore. Cioè l'indicatore che va osservato con estrema attenzione è ad esempio l'indice di sviluppo umano. Cioè, è proprio il senso di insicurezza a far esplodere nella persona questo bisogno di una visione del mondo forte. Il fenomeno delle sette può essere spiegato in primo luogo dal modo in cui funziona il mercato religioso negli Stati Uniti, dove vi è un proliferare di sempre nuove offerte religiose. Dall'altro, da questo senso di insicurezza che solo in parte si lega al livello di scolarizzazione. Questa è l'ipotesi di Engelhardt. Quindi no, è soprattutto il senso di insicurezza.
C'è Giancarlo che vuole dire una cosa? Attiva il microfono, Giancarlo.
Faccio un po' fatica. Allora, secondo me l'ipotesi che hai illustrato benissimo di Stein della differenziazione progressiva della società si applica appunto anche alle religioni, da un lato confinandole in un ambito, ma anche facendole, come dire, travalicare e intervenire nei diversi ambiti, però in un modo deformato, non tradizionale. Con questa convinzione, anni fa, dopo aver letto Tepel, la rivincita, la revanche de Dieu, la rivincita, anche la vendetta, vogliamo dire, di Dio, io poi mi sono formato una convinzione che l'aspetto politico che comunque è presente nelle religioni, sia pure tenendo conto delle differenziazioni nelle varie sfere in cui si articola la società, con la fine dei magnifici 30 anni del periodo di grande sviluppo e di uguaglianza che ha trainato il pensiero socialista, con la crisi del pensiero socialista si è anche perso un po' il fattore speranza, uno degli strumenti alternativi alle religioni tradizionali di sopperire all'insicurezza per il futuro, a darsi una prospettiva, se vuoi anche con, come si può dire, riciclando anche alcuni aspetti del pensiero, del finalismo di origine religiosa, in qualche caso un po' meno, però comunque forniva una prospettiva. Con la crisi del pensiero socialista alla fine dei magnifici 30 anni e all'avvio della dominanza del pensiero neoliberista che ha rilanciato le disuguaglianze, sono riemersi fattori speranza alternativi, diciamo così. Se c'erano le ragazze all'università del Cairo in minigonna fino a una certa data, poi si crea un clima per cui sono lì con gli hijab e così via da varie altre parti. Questo, a mio parere, ha anche favorito cioè, l'affermazione del pensiero postmoderno che ha ridotto tutto all'immediatezza, al consumo immediato, ha messo in crisi le religioni per un verso, ma ha anche creato il fenomeno, semplifico per non farla lunga, degli atei devoti, cioè di quella parte dell'elite dominante che ha detto: qui abbiamo bisogno di valori di riferimento hanno riscoperto, diciamo, la funzione di ordine delle religioni e in qualche modo hanno favorito, basta guardare quante volte compare in televisione il Papa che si capisce. Poi la ricerca di Garelli mi sembra che abbia mostrato questa trasformazione, no? Da un lato ha messo in evidenza, diciamo alla Weber, il restringimento del campo dei riti religiosi, dell'adesione tradizionale, dall'altro però ha messo in evidenza la trasformazione, il fatto che la maggioranza ancora si dichiara cattolica, però lo è in un modo molto più superficiale, non aderisce in modo totalitario come vorrebbe
Posso
l'istituzione Chiesa.
intervenire perché grazie per gli stimoli veramente molto, molto ricchi che mi danno anche modo in qualche misura di rilanciare. Allora, sì, conosco le posizioni di Garelli, infatti volevo un po' soffermare su questa considerazione che tu facevi, no, dell'affermarsi di questo pensiero neoliberista, questo pensiero dominante, soprattutto a partire dagli anni 80, poi insomma, si sviluppa negli anni 90 e diviene in qualche misura dominante. E questo da un punto di vista religioso determina appunto due reazioni. Da una parte l'esplodere, ad esempio, dell'evangelismo, del cristianesimo carismatico, perché alla fine, ritornando a Weber, ecco, se proprio dobbiamo estrapolare una definizione del fenomeno religioso dall'opera di Weber, fondamentalmente la religione offre un messaggio di salvezza. La religione concede, distribuisce beni di salvezza. Colui che si avvicina appunto ad una religione, cerca la propria salvezza. E quindi è molto interessante questa trasformazione anche del cristianesimo, non solo negli Stati Uniti, ma un fenomeno molto presente anche in Sud America. Un cristianesimo che si regge su dei rituali che hanno una natura soprattutto terapeutica. Rituali che servono a liberare il sé, il soggetto, a dare al singolo soggetto una prospettiva, fidati a Dio e avrai successo. Ma un pensiero religioso che si sposa alla perfezione con appunto l'ideologia neoliberista, dove al centro c'è sempre l'individuo, la salvezza dell'individuo. Questo è il nuovo fenomeno dentro il cristianesimo. Poi quello che dicevi tu di Garelli è giustissimo, infatti a me veniva in mente proprio il suo lavoro, no? Questa, che è la seconda risposta, quindi da una parte la ricerca della salvezza individuale, no? Sposando una certa sensibilità religiosa e puntando su una ritualità che ha veramente una natura terapeutica, no? Quasi una sorta di esorcismo, di liberarti, di renderti pronto per il successo, di sintonizzarti. Dall'altra c'è la seconda risposta, quella che consiste in una culturalizzazione della religione. Cioè i simboli religiosi diventano simboli identitari fondamentalmente. E qui si apre uno scenario vastissimo, basti pensare insomma ai politici di casa nostra, da chi si dichiara madre cristiana e patriota, a chi brandisce il crocifisso, all'altro che mostra il santino con Padre Pio. E effettivamente c'è un appartenere, questo lo dice Garelli, senza credere. Mentre per alcuni vi era un credere senza appartenenza, Garelli nota invece questa ulteriore alternativa, cioè il fatto di appartenere ad una religione in quanto fenomeno culturale senza credere. È un'altra possibile risposta. Oltre al cristianesimo carismatico, adesso sette evangeliste.
Mi vengono in mente i neopentecostali in Brasile, di cui mi ha parlato Claudio Leiva, l'MPS, che è una scrittrice che ha scritto un libro che ha le catene del Brasile, in cui loro predicano il fatto che tu devi spogliarti completamente dei tuoi averi, ma non averi, averi materiali, cioè tutto quello che hai devi darlo a noi. E noi ti garantiamo il successo, ti garantiamo la salvezza. Se non la ottieni è perché non ti hai dato tutto quello che potevi darci. Fondamentalmente, in due parole, insomma, sembra che stia succedendo questa cosa qua, no?
È come se con il venir meno delle vecchie forme di mediazione del religioso, con il venir meno delle religioni istituzionali, è come se il religioso, la sensibilità religiosa e il sacro si disperdessero, si disperdono e vengono in qualche modo recuperati. Vengono recuperati da singoli gruppi o da singole persone che ad un certo punto costruiscono una religione fai da te, e qui ritorniamo a Durkheim. Nelle società premoderne era il gruppo che in qualche modo doveva risultare integrato. Nelle società moderne è l'individuo che si deve assemblare, che si deve integrare e può usare degli elementi religiosi proprio per definire la propria soggettività. Dall'altra parte ci sono i politici che utilizzano appunto i simboli religiosi per intercettare certe sensibilità che comunque permangono, per richiamare un'identità culturale. Però è come se appunto con il venir meno di queste grandi istituzioni, questi elementi che erano trattenuti dentro queste grandi istituzioni si fossero dispersi nella società, creando tutti questi effetti, dalla religione fai da te alle sette, fino appunto a un uso, tra virgolette, improprio, improprio per la Chiesa, naturalmente, dei simboli religiosi.
Se posso, se non c'è qualcun altro, no. Come veniva detto, la teologia della prosperità in Sud America, in Brasile in modo particolare, ma anche in Africa, e sta arrivando anche in Europa, appunto, promette che affidandosi a Dio, ovviamente per il tramite della Chiesa, più che la salvezza nell'aldilà, c'è un
No,
successo.
no, no, è veramente un ritorno al pensiero magico quasi.
Molto più immediato, più vicino. Però questo vuol dire che di fronte alla crisi, diciamo, generale della, chiamiamola religiosità, nell'indeterminatezza del termine, c'è una parte che si radicalizza con i vari fondamentalismi, dal fondamentalismo islamico, ai neopentecostali, eccetera, e anche con la Chiesa Cattolica che rincorre questi processi qua e là. Dall'altra però c'è lo stemperamento, lo scontinamento sul piano della comunicazione politica. E su questo, e questa è la domanda che vorrei farti, Habermas, a mio parere, sbagliando come indicazione politica, ha, non so se l'ho capito male o semplifico troppo, come dire, si è un po' arreso al fatto che nella secolarizzazione alla Weber non funzionava e ha teorizzato che si è in una società post-secolare e che quindi il principio dell'ex Deus non dare, cioè nella sfera pubblica non si devono usare le rivelazioni, i dogmi, anche politici, ma nel caso religiosi, in qualche modo ha sdoganato la presenza, perlomeno una parziale presenza, la legittimità di una presenza delle religioni nella sfera pubblica. E questo in posti come l'Italia crea problemi perché a me perlomeno piacerebbe una laicità, per così dire, la francese, dove lo Stato non ha bisogno di concordare con una religione come si devono gestire i fatti religiosi. Dovrebbe emanare autonomamente delle leggi che garantiscono la libertà religiosa, ovviamente, ma non patteggiare come se esistesse ancora la lotta per le investiture, il dualismo di potere, c'è cioè un potere morale che è autonomo dal potere politico, anzi, che per i cattolici dicono che è sullo stesso piano, ma poi spesso affermano che è superiore. Quindi volevo chiederti se il fenomeno della personalizzazione di Abel.
Allora, è un argomento veramente molto molto complesso perché si rischia spesso di fraintendere Habermas. Allora, Habermas naturalmente era interessato alla tutela dei mondi di vita, che sono dei contenitori di senso. La religione in qualche misura è un mondo di vita, è un mondo di vita che produce senso. Tuttavia, le organizzazioni che sono presenti in questi mondi di vita devono essere tradotte, perché poi le regole che devono essere rispettate all'interno dello spazio pubblico sono molto stringenti. Faccio un esempio, la questione dell'aborto. È logico, loro non possono entrare nello spazio pubblico e contrastare l'aborto sostenendo che, scusate l'affermazione un po' becera, è Dio che lo vuole. Devono produrre un'argomentazione scientificamente plausibile. Allora ecco che parlano del concepimento. Sono molto abili perché utilizzano proprio il linguaggio scientifico. E quindi Habermas dice questo, cioè preserviamo questi mondi vitali in cui si produce senso, perché le nostre società hanno bisogno di attingere da questi mondi vitali. Le religioni sono parte di questo universo di mondi vitali. Tuttavia, le argomentazioni che vengono prodotte in questi mondi devono essere tradotte. Non sono però d'accordo con la posizione di Habermas del post-secolare. Questo perché? Perché in realtà siamo in presenza, scusate, uso un termine forse un po' ostico, di dislivelli ontologici. Cerco di spiegarlo in parole semplici. La comunità dei cattolici, la Chiesa, ha delle regole che rendono possibile il loro processo decisionale. Perché comunque il cristianesimo ha dovuto fare i conti con la storia e quindi ha dovuto prendere delle decisioni. Il cristianesimo nasce un po' come movimento millenarista, veramente si pensava che la fine del mondo sarebbe stata imminente, per questo che c'era anche il martirio, perché si pensava da un momento all'altro ci sarebbe stata la fine del mondo. Poi questa fine del mondo non c'è stata, e il cristianesimo come visione del mondo, come assetto istituzionale, come sistema di pensiero, è dovuto scendere a patti con la storia. Ha dovuto prendere delle decisioni. Allora, quali sono i principi che ispirano queste decisioni? Nel caso dei laici la risposta è molto semplice. Da una parte c'è l'evidenza scientifica, dall'altra ci sono i valori a cui ognuno liberamente decide di aderire. C'è questo politeismo dei valori che era stato descritto da Weber. Questo naturalmente fa problema, cerchiamo di gestirlo in modo razionale. Però ecco, da una parte c'è l'argomentazione scientifica, dall'altra invece c'è praticamente un politeismo dei valori che deve essere in qualche misura gestito. I cristiani usano un altro criterio, non l'evidenza scientifica, quella che nel loro mondo, nella loro visione del mondo, si chiama discernimento degli spiriti. Cioè loro credono nella presenza dello Spirito Santo. Dio, il Cristo e lo Spirito Santo. La provvidenza. Se voi andate a leggere i documenti del Concilio Vaticano II, all'inizio questa dichiarazione, c'è questa volontà di affidarsi proprio allo Spirito Santo, di far leva sul discernimento. Questo è un elemento importante per i cristiani, il discernimento. Cioè, i cristiani accettano il ruolo della ragione. La Chiesa è stata molto razionale. La scolastica è un esempio stupendo di pensiero coerente, estremamente razionale. Tuttavia, per loro, la ragione deve essere illuminata da questa forza che loro chiamano Spirito Santo. E quindi, quando loro entrano nella sfera pubblica, portano dentro quella sfera pubblica delle posizioni che sono maturate in quel processo in cui è importante il discernimento degli spiriti, ed è un po' lo Spirito Santo che ispira i cattolici. Insomma, di sfera fuori, come se portassero dentro la sfera pubblica lo Spirito Santo. È logico che non può essere accettato questo. Cioè, la fonte che regola il loro processo decisionale, che si articola in modo razionale, è sempre quello. Cioè, lo strumento che i cattolici hanno per gestire la contingenza della storia, la contingenza del tempo, è l'idea di provvidenza e il discernimento. Questi. E sono elementi che non hanno diritto di cittadinanza in una sfera pubblica, laica e moderna. Quindi anche a me non convince molto la proposta di Habermas, che parla di post-secolare, perché ripeto, ci sono dei livelli ontologici, sono mondi diversi, sono veramente mondi diversi, dove il modo di decidere è diverso, da una parte l'argomentazione razionale, dall'altra il ragionare, non so, lo sappiamo tutti, le menti eccelse che ci sono state dentro la Chiesa Cattolica, a partire insomma da San Tommaso d'Aquino. Quindi c'è un riconoscimento della razionalità, però di per sé la razionalità non basta. Invece nella sfera pubblica deve bastare la razionalità, punto. Non ci devono essere altri attori dentro la sfera pubblica. Quindi per questo motivo io nutro dei timori e non sono d'accordo con la proposta di Habermas, che però è una proposta altissima, cioè naturalmente ad un pensatore come Habermas va tutta la mia considerazione e la mia stima. Alla fine lui cerca di proporre un modello normativo, non è un sociologo, è un filosofo politico Habermas, e propone un modello normativo, però ecco, la soluzione che propone non mi convince, ma è una mia opinione. Quindi sono d'accordo, non posso secolare. Noi siamo, tra virgolette, condannati ad essere secolari. Condannati. Se vogliamo convivere pacificamente. E gestire il problema del politeismo dei valori, che già Weber aveva descritto. Non ci sono alternative. Dobbiamo essere secolari. Poi, i mondi vitali vanno preservati. E guardate, quando richiamo i mondi vitali, penso anche alle ideologie, io sono assolutamente d'accordo. Il pensiero utopico che si afferma nell'Ottocento, scusate, utopico tra virgolette, cioè quelle ideologie che si affermano nell'Ottocento, dentro queste ideologie risuona un qualcosa di religioso, perché viene sempre promessa una salvezza, ma non è una salvezza individuale. È una salvezza collettiva, staremo meglio, vivremo meglio, vivremo più felici, avremo modo di realizzare la nostra natura, Marx. Quindi anche quelli erano mondi di senso che purtroppo si sono svuotati.
Se continuo a essere obbligato a fare il discussant,
ma molto volentieri, molto volentieri.
Poi l'ora avanza e deciderà Mario quando chiudere. L'ultima osservazione che volevo tentare è sull'interpretazione del paradosso statunitense che citavi nella tua relazione, cioè il fatto che paradossalmente in Europa vediamo anche paesi che hanno ancora la religione di Stato, l'Inghilterra anglicana o la Danimarca, fino a non molto tempo fa, la Norvegia e la Svezia, avevano una religione di Stato, ma avevano dei comportamenti molto laici, nel senso che probabilmente si era affermata una, come dire, la Chiesa nazionale era stata subordinata alla politica e quindi si potevano esercitare dei comportamenti che non consentivano alla Chiesa di competere nel dualismo di potere del potere morale che sovrastava che sovrasta il potere politico. Negli Stati Uniti, che sono per ragioni storiche nati appunto pluralisti perché fuggivano lì, come dicevi, le varie sette, non hanno avuto nemmeno bisogno di fare una lotta contro le chiese per espropriarle, perché come in Europa, quindi anche questo conflitto non si è espresso, però si è consolidato un millenarismo, un senso del ruolo degli Stati Uniti nel mondo che forse è rimasto non solo, come dicevi, interpretando, se non ricordo chi, perché per l'attivismo delle singole confessioni religiose, ma forse anche perché gli Stati Uniti hanno conquistato un ruolo imperiale nel mondo e quindi e questo forse ha politicamente favorito che ci fosse il prayer breakfast, diciamo tutte le manifestazioni che rafforzano l'elemento della sacralità del ruolo degli Stati Uniti. Sul dollaro c'è scritto in God We Trust, giurano sulla Bibbia, eccetera, eccetera. Ecco, a mio parere una spiegazione, o perlomeno un'integrazione della spiegazione che davi prima potrebbe essere anche quella del ruolo imperiale conquistato dagli Stati Uniti che ha favorito la gestione anche politica delle religioni a fine di consolidare questa egemonia.
Beh, una considerazione interessante. Io naturalmente non sono in grado di proporre, diciamo, un discorso definitivo. Certo, c'è stato un sociologo, Bell, che ad un certo punto ha parlato di religione civile, cioè quello sfondo sacrale di cui hai parlato richiama non tanto una religione storica, quanto appunto una religione civile, in cui è presente il senso di una missione storica, questo è vero. Ma la politica inevitabilmente, non dico a sempre perché sarebbe un'affermazione troppo forte, ma ha quasi sempre un'aura sacrale. Negli Stati Uniti si è affermata la religione civile, per bella. Ossia questo ethos condiviso, questa sensibilità condivisa, la credenza comunque in un ente supremo, la credenza appunto nella missione storica che doveva essere svolta dagli Stati Uniti, ma in Europa si sono affermate delle religioni politiche, perché i totalitarismi erano delle religioni politiche, erano dei pensieri totalizzanti. E comunque la politica in qualche modo deve far proprio parte del patrimonio delle religioni storiche per riuscire ad esprimersi, ad affermarsi. Naturalmente non penso al Parlamento, non penso alle leggi che vengono promulgate dal Parlamento, ma all'idea di nazione. Cioè, ogni Stato-nazione si deve dare dei miti fondativi, ogni Stato-nazione produce una sua ritualità, una ritualità che è laica e civile, ma che comunque mette in gioco degli elementi di trascendenza. Perché, ad esempio, l'italianità, l'Italia in quanto Stato-nazione, la democrazia italiana, sono tutti elementi che ci trascendono. Quindi, la politica ha bisogno anche di questa simbologia forte, ecco. Cioè deve richiamare in qualche modo una realtà ultima, il popolo italiano, come sfondo. Poi naturalmente le decisioni si prendono usando gli strumenti della ragione, questo è chiaro. Ma cioè ogni collettività, se si riconosce come collettività, italiani, svedesi, danesi, collettività che sono sempre un prodotto della storia, ma ogni collettività deve in qualche modo reggersi su dei miti fondativi, su una storia nobile. Pensiamo anche alla celebrazione del patrimonio culturale, del patrimonio artistico. Qui mi rendo conto che vado un po' oltre e ritorno un po' a Durkheim, no? La presenza del sacro, no? Io di questo sono convinto, cioè un conto è il prendere decisioni che hanno a che fare con la nostra vita quotidiana, no? Un conto è la morale, no? E lì è meglio che non si dia spazio appunto alle visioni del mondo religiose. Io voglio una morale laica, razionale. Quando però parliamo di appunto entità collettive, nelle quali noi ci riconosciamo, beh, lì una dimensione sacrale ci deve in qualche modo essere. Pensate anche ai musei, cioè i musei in qualche modo sono delle moderne chiese in cui viene celebrato il genio artistico e il rapporto che noi abbiamo con le opere d'arte in qualche modo richiama il rapporto che noi avevamo con gli oggetti religiosi, sacri. L'opera d'arte può essere in qualche modo il nostro sacro, perché richiama il nostro patrimonio culturale. Quindi, in questo senso, se parliamo appunto di politica, in quanto anche costruzione di collettività, lì in qualche modo il sacro, la dimensione del sacro continua a essere rilevante. Lo è per gli Stati Uniti, ma lo è anche per l'Europa, per gli Stati nazionali europei. Cioè, pensiamo anche alla lotta antifascista. La lotta antifascista ha degli indubbi e notevoli meriti storici che nessuno mette in discussione, ma è anche il nostro mito fondativo. È il mito fondativo della nostra Repubblica. La lotta partigiana, la lotta antifascista. Ed è il motivo per cui quando un esponente politico non è pronto a dichiararsi antifascista, da parte di molti di noi c'è una reazione di fastidio. Perché quello è il nostro mito fondativo. È ciò che in qualche modo ci qualifica come italiani democratici. Quindi ecco, per riassumere, se parliamo di comportamenti etici, di morale, noi dobbiamo essere secolari, lo dobbiamo essere. Quando invece parliamo di soggetti collettivi, lì continua a esserci in qualche modo una dimensione sacrale, trascendente.
Bene, credo che non voglio toglierti la parola, ma credo che
No,
possiamo
però io vorrei
avere.
avere cioè, un ulteriore intervento su queste ultime cose
Ma questo
che
lo possiamo tranquillamente vedere.
hai detto.
Io credo, cerco di riassumere, mi piace molto il fatto che la religiosità tenda a diventare un qualche cosa di soggettivo. E su questo noi atei credo che non abbiamo nulla da dire, cioè siamo rispettosissimi della religiosità dei singoli, lo siamo molto di meno quando la religiosità, il sacro, viene, diciamo così, sfruttato per scopi che non sono molto sacri, che hanno poco di nobile e di sacro, insomma. E quando tu parli che c'è una sacralità nella lotta partigiana, nell'antifascismo, sì, probabilmente è così, e tant'è che sta dentro la nostra Costituzione è in qualche maniera un qualche cosa che dovrebbe essere applicata prima che criticata. Quando l'articolo 3 della nostra Costituzione dice che è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli che limitano lo sviluppo della personalità umana, questa mi sembra una cosa molto, molto pratica, molto laica, che servirebbe da sola, diciamo, ad inserirci in un cammino secolare, definito, no? Perché credo che sia l'elemento principale. Però, insomma, avremo modo di continuare ad ampliare il discorso in una prossima iniziativa che faremo. Ringrazio Riccardo per la sua chiarezza e per la sua disponibilità. E auguro a tutti una buona notte.